le parole, la parola di stasera ci parla tanto di ciò che avveniva attorno alla profezia, no? E del fatto che appunto è possibile leggere i segni dei tempi, no? La possibilità di leggere i segni dei tempi è affidata da Dio agli uomini con libertà, non immediatamente in funzione, no, di qualche criterio di appartenenza, non perché è legata alle fazioni, no, in cui noi dividiamo la società, ma è una qualità appunto che Dio partecipa liberamente agli uomini. Il riferimento, no, è che quest'anno ci si vorrebbe interrogare circa l'attualità della fede del cristianesimo, e questo è un compito squisitamente profetico, no? A cui la nostra parrocchia vorrebbe dedicare del tempo, prendersi cura dei segni dei tempi. Ecco, l'indicazione che viene dalle letture è che luogo proprio di elaborazione di questo riferimento, luogo proprio della profezia, certamente è la Chiesa, ma non è immediatamente la Chiesa, ma la città. Ed è bello pensare alla polis, no? E al suo linguaggio proprio, la politica, come luogo di esercizio privilegiato della profezia, se è vero, no, che essa ha per scopo quello di leggere e immaginare l'attualità come inserita in una storia che riceve l'eredità di ieri ed è chiamata a farsi storia oggi e domani. Verrebbe da dire che la profezia è l'uomo che si protende verso il futuro in atteggiamento di ascolto e di obbedienza, in spirito di servizio all'uomo e alla sua storia. Che bello, no? Sarebbe, come risponde Mosè, se fossero tutti profeti nel popolo del Signore e volesse il Signore porre su di loro il suo spirito. Alla Chiesa viene quindi suggerito un atteggiamento non invidioso, che sulle questioni che si ritengono rilevanti, no, per la fede, ci siano altri personaggi e altri gruppi che esprimono pubblicamente e autorevolmente la propria lettura della realtà. A questo proposito, la scorsa settimana, durante l'assemblea parrocchiale, abbiamo avuto l'occasione di una relazione e anche di uno scambio fraterno attorno alla figura del Cardinal Martini. Il riferimento che ci viene incontro è quello al metodo del dialogo che Martini aveva caro, a cui ha dedicato tanti sforzi ed energie. Su molti giornali è comparso, per esempio, il riferimento, il ricordo della Cattedra dei Non Credenti o di altre iniziative particolari, ma in realtà si tratta di un atteggiamento di fondo, più che di una serie di piccole iniziative, che riguarda appunto anche il modo di intervenire da cristiani, per esempio, in politica. Si tratta della scelta di non pretendere in società un'adesione piena ed esaustiva alla tradizione ecclesiastica, alle sue consuetudini, anche quando fosse evidente che sono evangelicamente ispirate, e di prediligere piuttosto la via della mediazione, che evita la rottura e accetta anche figure e soluzioni di compromesso, purché facciano camminare la società nella direzione indicata dal Vangelo, anche se per piccoli passi. Si tratta di sedersi con umiltà al tavolo con tutti i profeti della città, nella convinzione che la sincerità dell'ascolto e l'esercizio della concordia sono il primo luogo del darsi della parola del Signore. Si tratta anche, quella che ci suggeriscono letture di stasera, che credo la proposta di un atteggiamento umile della Chiesa nei riguardi della verità. Verità non va colta, la verità va colta da molti punti di vista e non può essere possesso esclusivo di nessuno. In questo senso, leggendo il Vangelo, ci si accorge che nemmeno Cristo, che noi appunto nel quale come persona indichiamo la verità, no? Nemmeno lui aveva un rapporto esclusivo di possesso con la verità. E lo si vede sia nel suo agire, sia nel suo parlare in pubblico e anche in privato. Gesù è uno che aspetta che la verità sia detta dall'altro, no? Vuole suscitare il dire la verità nel cuore e sulle labbra dell'altro. Cioè l'autorevolezza di Gesù includeva proprio questa possibilità che la verità fosse partecipata anche ad altri. Pensava che la propria testimonianza si giocasse nel mostrarla con le parole e l'agire, ma anche nel saperle essere riconoscente per il suo appartenere ad una sfera più ampia dell'umanità, come quando appunto riconosce l'adesione piena della fede in alcune persone che non appartengono al gruppo, che non appartengono all'identità propria del popolo di Dio secondo la tradizione, no? Ad alcuni romani, ad alcuni greci, ad alcuni pagani in particolare. La disponibilità ad accogliere le ragioni dell'altra parte come proprie, se esse mostrano un aspetto nuovo non visto della verità o dimenticato dalla società, dovrebbe essere assunta come linea pedagogica della Chiesa. E in questo Gesù ci è davvero maestro. Egli insegna non anzitutto i contenuti della fede, relativamente facili da imparare. Il suo sforzo si rivolge invece in modo insistente nel mostrare uno stile, un modo di guardare. I piccoli, a cui le parole di Gesù sono attente, anche quelle del Vangelo di oggi, probabilmente non sono solamente i poveri e i bisognosi di cose materiali. Piccoli sono anche quelli che un certo orgoglio di appartenenza all'istituzione, alla Chiesa, al tempo di Gesù, ai dodici, no? Agli apostoli, ai discepoli, quelli che questo orgoglio di appartenenza relega nella posizione ideale della piccolezza. Voi siete i piccoli, cioè siete resi piccoli dal nostro orgoglio, siete diminuiti nella vostra possibilità di dire la verità e di esprimerla autorevolmente, profeticamente. Quasi che il fatto dell'appartenenza possa dare la sicurezza di trovarsi più vicini a Gesù, alla sua parola, cosa che nel Vangelo continuamente smentita. L'episodio forse tra i più celebri è quello della donna di facili costumi che entra nel mezzo della cena e lava i piedi a Gesù. E viene riconosciuta da Gesù come l'unica al suo posto alla fine in quel banchetto. Il Vangelo dimostra molte volte che spesso furono i cosiddetti lontani a essere scoperti da Gesù in profonda sintonia con il suo animo, e i vicini spesso furono quelli più in difficoltà con la libertà e la leggerezza della sequela. Quella di stasera, quella che la parola che abbiamo ascoltato stasera chiede, è una preghiera. Non deve succedere che si scopra solo alla fine che invece di preoccuparsi del regno dei cieli ci si è invece preoccupati di accumulare beni che non valgono per la vita eterna e che alla fine si rivelano ingannevoli. Occorre insomma scoprire la profezia di cui la beatitudine della povertà è portatrice, e che parla la lingua universale dell'amicizia e della disponibilità, che Gesù chiamava beati i poveri. Ma appunto fa molto pensare questa categoria della beatitudine e della povertà, perché credo superi le divisioni facili tra poveri e ricchi che facciamo noi. Si tratta anche di un cuore, di uno spirito poveri, no? Capaci di essere in amicizia con tutti, di accettare la posizione relativa della propria appartenenza all'interno del popolo più grande degli uomini anche. Si è beati nel momento in cui ci si scopre, ci si riconosce e forse anche un po' si sceglie di stare tra i poveri. E quindi questa, che è un po' una preghiera, un augurio che noi facciamo a tutta la Chiesa e certamente anche un po' alla nostra comunità e alla Chiesa di Bergamo, è in realtà anche uno dei compiti che da cristiani il Signore ci chiede, di essere intelligenti, di saperci fidare alla fine, perché poi è questo che ci chiede il Vangelo, di fidarci nella forza stessa del Vangelo, insomma, più che nelle strategie pubblicitarie o meno, no, che noi possiamo pensare e inventare, di fidarci che se il Vangelo chiede l'umiltà, se il Vangelo propone l'amicizia e la condivisione, lo stile dell'accoglienza verso tutti, in realtà sono queste le carte vincenti che la Chiesa è chiamata a giocare anche in una società difficile e complessa come quella di oggi, forse a maggior ragione. Prestare orecchio a questa parola del Signore può rivelarsi una sorprendente avventura, di quelle che magari fanno trovare alla fine ciò che si era creduto di perdere strada facendo. Dio Padre vuole la salvezza di ogni uomo e nessuno è estraneo alla sua provvidenza. Preghiamo insieme e diciamo: sostieni e guida, o Padre, il nostro cammino.
È nel tuo nome che anche noi, come i discepoli, ci sentiamo più degni degli altri e persino detentori della verità e del bene. Perdonaci, Signore, se abbiamo un cuore troppo piccolo per cogliere il tuo amore smisurato e senza condizione per ogni uomo. Per questo ti preghiamo.
Sostieni e guida, o Padre, il nostro cammino.
A fronte di tante persone che vicino a noi vivono situazioni economiche difficili, ce ne sono altre che, approfittando della fiducia che a loro è stata accreditata dalla comunità civile, si arricchiscono alle sue spalle e soprattutto alle spalle dei più deboli. Fa, Signore, che chi riveste ruoli politici ne senta la responsabilità morale e viva il suo mandato come un prezioso servizio alla comunità. Per questo ti preghiamo.
Sostieni e guida, o Padre, il nostro cammino.
La comunità, all'inizio di ogni anno pastorale, sceglie di andare in pellegrinaggio, segno del nostro essere in cammino. Fa, o Signore, che ci sentiamo uomini e cristiani in viaggio, capaci di aprire lo sguardo alla realtà che ci circonda. Per questo ti preghiamo.
Sostieni e guida, o Padre, il nostro cammino.
Ricchezza e povertà sono spesso facce della stessa medaglia. Aiutaci, Signore, affinché la distribuzione delle ricchezze e delle risorse diventi più equilibrata e sia più a misura d'uomo per tutti. Per questo ti preghiamo.
Sostieni e guida, o Padre, il nostro cammino. Radunati nella tua casa, o Signore, ricordiamo e celebriamo la tua misericordia. Fa che l'umanità intera, possa riconoscere l'efficacia della tua salvezza nella faticosa gestazione di un mondo nuovo. Per Cristo nostro Signore.
Amen.